Signore e signori, ladies and gentlemen. Quotidiano Piemontese presenta Fare Massa Critica, il nuovo podcast. Il grande manuale del 5G.
Buonasera a tutti, questa sera parliamo di un tema di cui si è parlato ormai da tanti anni in Italia e in tutto il mondo, che è il 5G. Il 5G sarebbe questa nuova tecnologia che oramai con cui conviviamo, legata alla trasmissione con i terminali mobili, ma ne parleremo dopo in maniera più approfondita anche per capire meglio tutte le sue implicazioni. Allora, io sono Vittorio Pastelli, sono il direttore di Quotidiano Piemontese Massa Critica e ho la fortuna di avere due ospiti che sono esperti veri della materia. Il primo è qua con me, si chiama Marco Dal Pozzo. Ammetto che con Marco ci conosciamo oramai da tanti anni, quindi a volte diventeremo anche fin troppo amiconi nella nostra serata. Marco è un ingegnere, lavora per una nota azienda in cui si occupa prevalentemente di, come dire, radiocomunicazioni. Si è anche occupato di cose legate ai nostri mestieri di giornalisti da giovane, nel senso che ha scritto un interessante libro che si chiamava Una News Two Cents, legato ai modelli economici del giornalismo in divenire nel digitale. Abbiamo in collegamento via Zoom da Pescara, se non sbaglio, Liliana Rullo, che è un avvocato e quindi già ha un suo mestiere molto interessante rispetto ai temi di cui parleremo, però si occupa anche di fare contenuti, come si dice adesso in termini fighi, ovvero sia è un'autrice, founder di parolestrategiche.it e direttore responsabile di mondodiritto.it. Buongiorno Liliana. Buongiorno. Allora, partiamo giusto da lei, perché una delle cose più carucce che proporremo a voi questa sera è sostanzialmente due video che ha preparato Liliana per raccontare i lavori di Marco. Il primo video è la presentazione di uno dei libri di Marco che ha realizzato Liliana. Ve lo facciamo sentire e o vedere.
La piramide di Maslow è la costituzione in un percorso di consapevolezza. Il percorso di consapevolezza dei bisogni è un'alta marea già impressa nella nostra carta costituzionale. Il soddisfacimento dei bisogni del territorio passa attraverso le garanzie sancite nella Costituzione. Per Maslow l'individuo si realizza passando per vari stadi da scalare in modo progressivo. Se mi pongo alla base della piramide, cosa vedo? Se mi pongo invece al vertice della piramide, cosa vedo? Riesco in entrambi i casi a scorgere nel primo caso i miei passi verso l'apice e nel secondo caso i passi fatti per arrivare in vetta. Riesco dunque ad avere quella memoria storica importante in quanto dei bisogni che ho soddisfatto. In politica si riesce a fare proiezioni dei bisogni collettivi da soddisfare? E di sì, in base a cosa riesco a farlo? Quali sono i bisogni enucleati da Maslow? A queste domande risponde Marco Dal Pozzo con il suo libro Amministrare 5G. Fisiologici, di sicurezza, di amore e di appartenenza, di stima, di autorealizzazione, di essere informati e di conoscere. Questi sono i bisogni di Maslow. Poneva dunque alla base della piramide il bisogno di essere informati e di conoscere. Beh, caro 5G, quali bisogni vuoi dunque soddisfare? Bisogni esistenti o bisogni da creare? Ordinare online il nostro cibo per non morire di fame? Usare piattaforme dating per incontrare e cementare rapporti con le persone? Condividere contenuti sui social per aumentare l'autostima e realizzarci prenotando online del viaggio? Beh, Marco Dal Pozzo offre, con intuizione oggettiva, vivacità espositiva, spunti interessanti di riflessione sulla ricerca dei veri bisogni, proponendo una proposta messa a punto in un metodo e in un regolamento. Il metodo mette in relazione gli spazi cittadini e i bisogni della cittadinanza, proprio nel senso di Maslow. è un metodo che, mappando i bisogni di Maslow con le applicazioni 5G, vuole indirizzare le opere per il 5G sul proprio territorio. Il regolamento per la realizzazione delle infrastrutture per le comunicazioni mobili, con specifici riferimenti al 5G. Beh, il punto di vista dell'autore è quello di una relazione funzionale tra spazi cittadini e bisogni della cittadinanza. È una vera intuizione. È un'intuizione visiva, perché ci fa materialmente e fattivamente vedere le aree e i punti di contatto, i bisogni su cui intervenire e come farlo. Efficiente, perché ci tira immediatamente dentro i bisogni e ci chiama a porre in essere soluzioni concrete ed appunto efficienti. Questo libro è dunque un'altra marea che risucchia inesorabilmente la terraferma e mette ordine con un punto di vista oggettivo, planando dall'alto e oltrepassando pregiudizi e stereotipi. Dopo una visione da alta marea così, beh, occorre solo ripartire e fare in modo che quest'onda benefica, che potremmo definire anche anomala, si propaghi con forza propulsiva, dinamica e fluida. Buona lettura!
Abbiamo sentito quindi la recensione, direi, originale di Liliana Rullo. Prima di tutto, come si può capire, stiamo parlando di un tema che ha una componente tecnologica importante.
Okay. È un ingegnere, tanto per non andare lontano.
Ha una componente, diciamo, sociale, di cittadinanza attiva, direi, o anche se non attiva, limitatamente passiva. E poi c'è tutto il tema, diciamo, pure di sociologia del tutto. Allora, punto primo, Marco, tu hai scritto due libri che si chiamano rispettivamente Il grande manuale del 5G e Amministrare il 5G. Da che cosa è nata questa tua esigenza scribatoria e come, cioè, qual è la suddivisione del lavoro tra il primo libro che è uscito 3 anni fa, se non ricordo male,
un paio di anni fa,
e l'ultimo libro che è uscito quest'anno, l'anno scorso, anzi.
Sì. Sì. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio Liliana per l'introduzione, mi lusinga molto il modo con cui ha presentato il lavoro. Per rispondere alla domanda tua, Vittorio, allora, l'esigenza mia personale è stata quella di cercare di mettere in ordine alcuni pensieri e renderli il più possibile accessibili alle persone che molto spesso purtroppo parlano senza troppa consapevolezza dell'argomento di cui stanno parlando. Il tema del 5G è un tema molto delicato perché mette in gioco un aspetto importante che è quello la narrazione prevalente sulla questione, è quella degli effetti del campo elettromagnetico sul corpo umano. E un'altra, questa è la posizione, diciamo, dei cittadini. Per quanto riguarda invece gli amministratori, sono quelli che purtroppo si trovano spesso a fronteggiare il problema dell'operatore telefonico che giunge nell'ufficio, diciamo, che deve poi gestire la pratica, per richiedere l'autorizzazione ad effettuare un impianto. Il tema ovviamente non riguarda soltanto il 5G, ed è antico, perché riguarda sia le antenne della radiofonia e per arrivare poi alle antenne di comunicazione mobile a partire dalla prima generazione. Il 5G però ha dischiuso tutta una serie di temi di discussione che purtroppo però, come ormai capita sempre più spesso, vedono la conversazione polarizzata. La polarizzazione è in punti di vista che sono diametralmente opposti e che sono, da una parte ci sono quelli che reputano il 5G la soluzione di tutti i problemi e dall'altra parte invece ci sono quelli che pensano che il 5G sia il male assoluto. Ovviamente non scopro niente di nuovo nel dire che la posizione migliore è quella che si muove nel mezzo e che non è quindi né non si trova né da una parte né dall'altra. Ovviamente per poter dire quale sia la posizione migliore occorre andare a investigare da un punto di vista tecnico, ma non soltanto tecnico, ma anche sociologico, il problema. Quindi l'esigenza è dettata proprio dalla mia volontà di provare a fare chiarezza e di mettere su piazza i miei ragionamenti.
Scusa se ti fermo, Marco. Sì. Però oggettivamente anche a giudicare dei titoli, anche perché sono libri diciamo pure corposi, il primo destinatario è l'amministratore pubblico in tutte le sue declinazioni assortite, dal sindaco piuttosto che non lo so, il funzionario eccetera eccetera. Dalla tua esperienza, queste persone, probabilmente la risposta è implicita, hanno già conoscenza chiara di tutti questi aspetti, proprio per evitare da un lato la polarizzazione e dall'altro lato il fatto che sia possibile fare quello che serve di più, diciamo, in senso, è un concetto un po' astratto, però la cittadinanza, cioè quelli che poi sono diciamo pure i referenti, anche quelli che possono essere coinvolti a vari livelli poi nelle possibili conseguenze di qualcosa che non va.
Allora, il tema è complicato, nel senso, volendo rispondere in modo secco alla tua domanda, ti direi che per quanto riguarda, se prendiamo in considerazione il 5G e basta, la preparazione degli amministratori pubblici sul tema è pressoché nulla. E tutto questo è testimoniato da una parte, cioè da come il tema viene trattato a livello di regolamenti comunali. E quindi il problema diciamo più grande è quando il regolamento comunale non esiste per niente. E invece il problema un po' diciamo non sufficientemente affrontato è quando il regolamento comunale esiste ma non prende in considerazione l'aspetto specifico del 5G, cosa che invece andrebbe fatta per il fatto che il 5G come rete di comunicazione mobile di quinta generazione è fatta di una serie di stratagemmi tecnologici che sono diversi rispetto a quelli degli impianti delle comunicazioni di generazione precedente.
Ci puoi fare degli esempi concreti per un'utenza non ingegneristica? Ecco.
Ma allora, una delle cose che il 5G fa e che fino al 4G non si faceva è la gestione delle celle molto piccole. Per chi non ha dimestichezza, quando vediamo per strada le antenne, i ripetitori della telefonia mobile, quelli sono i ripetitori che ci permettono di avere la comunicazione sempre disponibile anche se ci muoviamo. Quindi le antenne sono fatte in modo tale che i nostri telefonini siano adeguatamente coperti da un punto di vista dei servizi, che sono quelli che poi paghiamo agli operatori. Nel caso fino al 4G le celle sono di dimensioni molto elevate e prevedono la presenza di antenne che però hanno una radiazione, quindi investono di campo elettromagnetico in qualche modo. Adesso poi magari se ci sarà opportunità scenderemo nel dettaglio, ma potremmo dire a 360 gradi, indipendentemente dall'utilizzo che la persona fa del telefonino, lui è comunque investito da un campo elettromagnetico. E quindi questo campo elettromagnetico investe anche chi di fatto non è propriamente impegnato in una comunicazione. Nel caso del 5G si fa riferimento ad antenne che invece hanno della possibilità di emettere campo elettromagnetico soltanto nella direzione in cui si svolge la comunicazione. E questo è un esempio di differenza. La seconda differenza è la cosiddetta la capacità di poter fruire di contenuti multimediali in mobilità. Quindi, per intenderci, sul caso pratico, quello che non riesce a fare a meno di vedersi un video in mobilità, un video di una partita di calcio, un video di qualsiasi tipo su YouTube, non so, quello che riesce a fare, che riuscirebbe a fare il 5G rispetto al 4G, e di avere minori problemi in termini di fluidità del video. E questo è un altro esempio.
Una cosa che però si è sempre diffusa come concetto correlato è questo, no? Cioè che, essendo che il 5G utilizza delle reti diciamo a maglie più strette e che hanno questa caratteristica di essere attive solo in corrispondenza dell'uso, dovrebbe essere addirittura, però chiedo a te, visto che te ne intendi, meno, virgolette, pericoloso, perché ci sarebbero onde con, adesso aiutami nuovamente se dico delle stupidaggini dal punto di vista fisico, con meno potenza però con più alta frequenza, è corretto?
Allora, la questione della potenza e della frequenza è spesso un tema su cui si fa confusione. Allora, da un punto di vista della potenza, la potenza viene regolata dalla legge italiana. Quindi sulla questione di potenza, in termini, diciamo, poi magari parliamo di unità di misura, però la potenza viene regolata. La legge italiana non permette che qualsiasi antenna che trasmette onde elettromagnetiche, da quelle della radio che abbiamo, diciamo, quella della radio locale, fino appunto alla telefonia mobile, fino al 5G, è un parametro che non può essere superato per legge, e questo è un aspetto. A parità di potenza poi entra in gioco la frequenza. Allora, la frequenza di due delle tre bande su cui 5G funziona o funzionerà fa la differenza, cioè gli effetti sul corpo umano di un determinato range di frequenze, quindi non parliamo di potenze ma di frequenza, hanno un effetto sul corpo umano diverso rispetto all'effetto che le onde elettromagnetiche a frequenze più alte hanno appunto sul corpo umano. Nel caso del 5G le frequenze sono 700 MHz, 3700 MHz e 27 GHz. La frequenza più alta ha uno studio da fare rispetto agli effetti sul corpo umano diverso rispetto a quello che succede quando le frequenze sono più basse. Quindi questo è un tema che è molto spesso sorgente di, diciamo, di grossi dibattiti, la maggior parte dei quali però, bisogna dire, vengono fuori da una rappresentazione, quindi da ipotesi di partenza, almeno dal mio punto di vista, che non sono proprio quelle giuste. Quindi vado, per esempio, mi è capitato tra le mani proprio in questi ultimi giorni uno studio fatto in Svezia, sono 4-5 casi di studio di effetti del campo elettromagnetico specifici del 5G. La conclusione dello studio è che il 5G ha causa dei danni molto gravi sul corpo umano. Ovviamente la curiosità del tecnico, quale posso essere io, mi porta ad andare a vedere quali sono questi casi di studio. Allora, se uno va a vedere i casi di studio, si parla di frequenze che realmente sono quelle che, le frequenze tipiche del 5G, quindi alte frequenze, però quello che si vede è che la distanza che viene riportata in questi studi tra le antenne che emettono il campo elettromagnetico e le persone che sono state poi oggetto di analisi sono delle distanze che sono 5 metri, 10 metri, 15 metri. E per quanto riguarda le potenze, di conseguenza, potenze che poi non vengono neanche sempre messe in modo chiaro, quindi sempre qui purtroppo serve il tecnico che faccia magari un fattore di conversione, si scopre che quei valori di campo elettromagnetico sono dei valori che non si potrebbero mai essere in Italia, semplicemente perché quel tipo di impianti in cui c'è l'utilizzatore che sta a 5, 10 o 15 metri da un'antenna che fa 5G, in Italia non potrebbe mai essere fatto. Quindi il problema qual è? Il problema è che chi giustamente pone il problema della questione della salute umana non lo fa, secondo me, portando gli argomenti giusti. E quindi questo purtroppo mina alla radice le cause fondamentalmente, cioè di fondo, giuste di chi poi invece purtroppo deriva in posizioni...
Ok, però quindi quello che dici tu è che le misurazioni a cui tu hai fatto riferimento sono sostanzialmente, se non irrealistiche, non hanno un senso concreto, perché dovresti essere seduto sull'antenna. Quello che mi interessa invece capire è invece quello che tu dici: i dati che sono invece, che hanno una rilevanza sulla salute delle persone, potrebbero essere degli altri. Quali sono?
Allora, sulla salute delle persone, fa fede in Italia il limite del campo elettromagnetico, quindi in termini di potenza o meglio campo elettrico espresso nell'unità di misura che poi troviamo nella legge, che sono i volt sul metro.
Okay.
Allora, questi mitici volt sul metro sono effettivamente una discriminante che serve per capire se l'impianto che si sta realizzando tuteli a sufficienza il corpo umano oppure no. Ora, da un punto di vista di principio, il campo elettromagnetico l'effetto benefico sul corpo umano ovviamente non ce l'ha, quindi bisogna in qualche modo agire delle contromisure. Quindi, per esempio, prima ti vedevo parlare al telefono col telefonino stretto all'orecchio. Secondo me una buona pratica potrebbe essere quella di utilizzare l'auricolare a filo. Quindi su questo apro una parentesi: c'è un caso che è stato di una famosa sentenza di Torino del 2010, in cui c'è purtroppo una persona che si ammalò di tumore, che è una sentenza che ha fatto storia. Il problema qual è? Che poi uno va a cercare di capire qual è stata la pratica di utilizzo del telefonino da parte di questa persona che purtroppo si è ammalata, e scopre che nella gran parte della giornata questa persona aveva il telefonino attaccato all'orecchio, e quindi purtroppo inevitabilmente si è esposto al rischio di contrarre un tumore. Ora, se uno avesse delle pratiche di utilizzo del telefono, al netto della questione sociologica di stare lontano il più possibile ormai dai social network, ma questo è un altro discorso, quindi volendo a trattarlo da un punto di vista meramente fisiologico, medico, basta che uno prende in considerazione delle piccole contromisure e sicuramente quel rischio lo abbatte.
Volevo chiedere un'altra cosa. Da quel che penso di aver capito, il fatto che sul tema del 5G il ruolo dell'amministratore locale diventi più critico dipende proprio anche da questa topologia delle reti, quindi che sono, mettiamola così, più diffuse sul territorio, meno potenti, ripeto, ma più diffuse sul territorio. Quindi gioco forza andrà a finire che anche comuni molto piccoli, che forse a volte non venivano interpellati dagli operatori per, come dire, avere una collocazione di un'antenna, di un servizio telefonico, gioco forza si troveranno a dover interloquire con degli operatori telefonici. Il secondo ragionamento che ti volevo chiedere e che ti volevo proporre invece era sul rapporto di forze totalmente simmetrico che si viene a creare fra il comune con 1000 abitanti o 500 abitanti che ha un ufficio tecnico, come dire, abbastanza modesto, che ha un ufficio legale spesso e volte fantasioso, che si trova a trattare con uffici legali di operatori telefonici giganteschi, con legali competenti, con tecnici competenti. Cioè, come fanno a salvare? Cioè, è possibile che questi signori... Tu hai fatto una proposta di regolamenti, che questo è un altro problema, perché molti comuni non hanno anche rilasciato questi regolamenti. Però poi, al di là dei regolamenti, che non dico un copia e incolla che uno potrebbe fare supportato da una persona competente, però il problema è anche proprio quello di dover mantenere dei rapporti con delle entità con cui è come far giocare il Barcellona contro la squadra di quartiere, ecco.
Allora, qua il tema che si apre è molto vasto e riguarda l'assetto legislativo italiano, che con il governo Meloni si è ulteriormente, inasprito per chi in qualche modo vuole neutralizzare un po' il dispiegamento di infrastruttura 5G, come dire, a prescindere, cioè facendo soltanto il gioco degli operatori telefonici. Quindi cerco di essere abbastanza più lineare possibile. Al momento l'impianto normativo italiano è stato appunto peggiorato, in qualche punto inasprito dal governo Meloni per questo motivo. Da una parte il governo Meloni ha innalzato i limiti di esposizione del campo elettromagnetico e dall'altra parte ha addirittura permesso la possibilità...
Quindi, per dirle in altre parole, ha abbassato le soglie di tolleranza.
E con questo, avendo l'effetto collaterale, se ci sono delle torri che possono emettere maggiore potenza, vuol dire che di torri ce ne possiamo installare di meno.
Okay.
Perché vuol dire che si riesce a recuperare la stessa copertura di campo elettromagnetico, ma con un numero di torri inferiore. E questo ovviamente è un impatto molto positivo per le casse di chi deve fare gli impianti, perché ne deve fare di meno. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello che si è in qualche modo dato o si sta dando la possibilità agli anche di poter andare in deroga ad eventuali regolamenti comunali applicati dalle amministrazioni. Quindi questo è il quadro in cui ci si muove adesso, adesso siamo nel 2025. Chiunque, qualsiasi amministrazione dovesse trovarsi a dover gestire un impianto, lo dovrà fare con un quadro normativo che si è arricchito di queste due nuove postille, che poi postille non sono perché sono ad un impatto abbastanza pesante. Qual è il tema secondo me? Il tema è che questa è la mia lettura, quindi finora abbiamo detto quello che c'è. Da questo momento parte la mia lettura della questione. La mia lettura è questa: sono state fatte queste azioni per neutralizzare le posizioni polarizzate da parte dei tanti comitati no 5G che ci sono in Italia, e ne sono tantissimi. Allora, detto che, ripeto, alla radice la ragione del tema il campo elettromagnetico fa male in sé è vero, poi purtroppo bisogna prendere in considerazione tutte le specificità del territorio, e quindi qua entra la zona grigia immensa nella quale però bisogna muoversi. Qual è questa zona grigia? La zona grigia è quella per la quale gli amministratori comunali, ma anche i cittadini, diciamo in che modo, devono studiare le effettive necessità della connettività mobile sul proprio territorio comunale. E qui entra in gioco la questione di Maslow. Cioè, nel momento in cui arriva un operatore telefonico e dice che deve piantare un'antenna per il 5G, l'amministratore comunale deve chiedersi se quell'esigenza che l'operatore vuole coprire, innanzitutto è vera oppure no sul proprio territorio. Io voglio che i ragazzi che hanno 15 anni, quando prendono l'autobus per andare a scuola la mattina, vedano il video YouTube di non so cosa senza che il video sia interrotto. Allora là l'amministratore comunale fa politica e dice: a me del fatto che un quindicenne veda il video senza problemi la mattina mentre va a scuola non me ne frega niente, quindi quella per me non è una necessità che nel mio territorio comunale deve essere coperta, no? Quindi questo è quindi l'aspetto principale. E una volta che si sono stabilite le esigenze, si riesce a capire se davvero c'è bisogno di un impianto 5G oppure no, perché potremmo anche scoprire che tante delle esigenze che un impiantista, tra virgolette, 5G vuole soddisfare sarebbero già coperte o dal 4G oppure dall'impianto nell'ambito di quel mostro che è diventato il progetto della banda ultralarga. Per poi, diciamo, ci sono tanti rivoli che si possono percorrere, perché, apro una parentesi, nei comuni a fallimento di mercato, dove l'operatore non verrà mai a bussare alla tua porta per poter fare l'impianto, perché tanto è un fallimento di mercato, la subentra il ruolo politico dell'amministrazione, che deve garantire la connettività. Quindi il problema della banda ultralarga si risolveva soprattutto per i comuni montani con il fixed wireless access, cioè praticamente la connettività senza filo, perché la fibra non ci arriva. Quindi là, secondo me, i disservizi o l'inefficienza del programma della banda ultralarga ha in qualche modo fatto in modo che il 5G adesso sia per quelle zone lì, secondo me, la soluzione migliore.
Ecco, però,
cioè,
ad esempio,
momento in cui tu devi soddisfare un'esigenza che c'è, basilare, proprio basica, di connettività, e già si sapeva che l'avresti dovuto fare senza filo, a sto punto, visto che la devi fare, ci metti il 5G.
Anche perché poi in quelle zone, essendo zone normalmente molto poco popolate, le problematiche anche di interazione fra l'onda elettromagnetica e il cittadino, forse il problema più grosso è la problematica dell'interazione dell'onda elettromagnetica con la mandria di buoi, che è un altro problema, anche quello interessante, però di minore importanza. Ecco, quello che tu hai citato come uso, se vogliamo, forse molto vicino a quello che sono gli usi che fanno i nostri figli / nipoti o cusalè, cioè l'uso dello streaming, cose del genere, è un discorso. Poi c'è un altro discorso, cioè, però tu giustamente nel tuo libro citi tutta un'altra serie di usi
del 5G, che forse sono meno pop, ma che però sono altrettanto interessanti per la vita, no, tornando a un Maslow diverso, va, mettiamola così. Ovvero sia, monitoraggio della gestione dei disastri naturali è un altro aspetto molto interessante che si spera sempre di non fare. Poi c'è l'internet delle cose, che è un contesto oramai molto ampio e che, se vogliamo, si raccorda anche con tutto il tema della raccolta di enormi moli di dati. E poi c'è anche questo, forse meno nel posticino remoto in montagna di cui citavi tu prima, tutto il discorso di uso delle telecomunicazioni all'interno di un veicolo che si muove, che oramai è diventato una cosa, poi ai tempi della guida autonoma, un altro tema di un certo scottamento, e quello che riguarda, se vogliamo, forse sempre in quegli ambiti lì, smart working e cose del genere. Di tutte queste cose, secondo sempre il ragionamento che hai fatto tu di fare in modo che il decisore pubblico ragioni sul costo, quanto costa la risorsa dal punto di vista non solo economico, ma anche dal punto di vista delle conseguenze rispetto alla vita, e però quelle che sono le esigenze di cambiamento, anche solo di allineamento con quelle che sono gli stili di vita che possono avere in un altro posto, quale di queste secondo te utilizzi merita e quali invece forse merita di meno?
Allora, secondo me ci sono solo due aspetti che renderebbero il 5G imprescindibile. Uno è il monitoraggio dei disastri, per i disastri naturali. Quindi non stiamo parlando di monitorare quello che succede dopo che il disastro è avvenuto, stiamo dicendo di fare prevenzione. Quindi su questo cito un...
Cioè mettere sensori dappertutto.
Sì, su questo cito un caso che hanno studiato all'Aquila, dove purtroppo, scottati e non poco dall'esperienza del terremoto, hanno di fatto utilizzato il 5G per capire se la velocità con cui i dati sarebbero passati attraverso una rete 5G può salvare delle vite. Allora, quello che hanno scoperto è che, basandosi sulla velocità di propagazione dell'onda sismica e del fatto che una rete realizzata in 5G, fatta in modo opportuno, riesce a trasmettere con una maggiore velocità rispetto a quella dell'onda sismica delle informazioni, hanno detto che hanno dimostrato che l'implementazione di una rete in 5G potrebbe in qualche modo attivare delle misure di emergenza in anticipo rispetto all'arrivo dell'onda sismica. E quindi questo è sicuramente un'applicazione interessante. E questo, su questo si sfrutterebbe l'altra caratteristica, una delle tante altre caratteristiche del 5G, che è la latenza. Un'altra caratteristica è quella della densità di connettività.
Latenza bassa rispetto agli altri strumenti.
Esatto, sì. Latenza è il tempo che ci mette alla trasmissione di una sollecitazione e all'arrivo a destinazione. Un'altra caratteristica è quella della densità di connessione per metro quadro. Quindi, se noi abbiamo un terreno che è soggetto a frane e lo copriamo di sensori, addirittura si parlava pure di sensori usa e getta, che poi vengono monitorati con antenne opportune, capaci di avere una densità di sensoristica, quindi di connessione per metro quadro molto alta, allora, facendo le valutazioni su quello che questi sensori restituiscono, si potrebbero anticipare e prendere delle contromisure rispetto a potenziali eventi di frane o cose di questo tipo.
E questo è un altro, scusami se ti fermo, ma è un discorso che si potrebbe anche utilizzare su tutto quello che è l'approccio meteorologico dell'uso del 5G, quindi sì, anche in questo caso misurare varie cose. Scusa, sì, stavo leggendo sempre il tuo libro.
Sulla questione del meteo è simpatica perché c'è stato un allarmismo sul fatto che la rete 5G poteva essere potenzialmente distruttiva rispetto alla rilevazione meteo, no? E alla fine, se uno va a studiarsi almeno in Italia il come funzionano le frequenze, scopre che questo era soltanto un allarme e basta.
Okay.
Un altro allarme è quello relativo in Italia ai radioaltimetri. I velivoli in atterraggio utilizzano dei radar altimetri che lavorano a delle frequenze che sono in Italia vicine a quelle del 5G. In altre nazioni purtroppo la frequenza è la stessa, quindi là hanno il problema di non poter mettere in zone aeroportuali delle antenne che funzionano con 5G. In Italia siamo salvi perché lo standard internazionale dei radar altimetri li fa lavorare ad una frequenza che è lontana rispetto alle frequenze delle nostre antenne. Quindi questi sono due esempi che sono esempi di allarmismi inutili rispetto al 5G.
Quello che tu dicevi prima, allora, tu hai presentato come esempio in cui il gioco vale la candela, quello sostanzialmente del monitoraggio,
sì,
dei disastri, anzi diciamo della profilassi dei disastri naturali. L'altro contesto che tu dicevi in cui il gioco vale la candela qual è?
Allora, potrebbe essere quello degli interventi chirurgici a distanza,
ah,
quindi in ambito sanitario. C'è uno studio che è stato fatto in Italia, penso 2 o 3 anni fa, in cui si facevano dei calcoli sugli impatti anche di costi che si sarebbe dovuto sostenere nel caso in cui si volesse fare di questa pratica una pratica, diciamo, comune anche in Italia. Il gioco vale la candela perché, diciamo, il detto che dell'utilità, ammesso che ci sia utilità di fare interventi chirurgici a distanza, l'unica tecnologia di connettività che potrebbe garantire la buona riuscita di questo tipo di interventi è proprio il 5G, non ce ne sono altri.
Allora, abbiamo visto fino adesso gli aspetti tecnologici, gli aspetti legati alla salute e, se vogliamo, anche gli aspetti che impattano le decisioni da parte dei decisori pubblici. Adesso, prima di addentrarci in quelle che sono le tematiche più sociologiche e legali, risentiamo un approfondimento sul 5G, sempre che ci propone la nostra amica di Pescara.
Caro 5G, liberamente ispirato da Amministrare il 5G di Marco Dal Pozzo, in collaborazione con parolestrategiche.it e mondodiritto.it. Caro 5G, sento il bisogno ardente di scriverti, perché forse non hai mai vissuto la mia realtà, né quella esplosiva del Novecento, e mi preme, insieme alle mie sorelle sparse per tutta la penisola, raccontarti qualcosa di noi. Noi siamo quelle che hanno vissuto le grandi battaglie del popolo. Vedere il popolo agitarsi, correre, assaporare il caffè per conoscere e riconoscere lo sguardo di qualcuno. Ogni mattonella è intrisa e odorosa di calpestii, storie e vite. Gioie e dolori, sacrifici e lotte, lavoro e biciclette. Verso di noi hanno camminato grandi pensatori e sulle loro gambe si sono mossi ideali e lotte. Rivoluzionarie, folli, visionarie, bimbi del futuro e bimbi del passato, attraverso noi si incrociano. Le case sono radici, ma le chiome siamo noi, le piazze. Raccontava una quarantenne con lo sguardo fortemente ancorato alle nuvole che sua nonna ha vissuto il primo giorno di voto. Quella mattina alle 6 metteva a preparare il sugo, bolliva lento. Il profumo si espandeva per tutto il paese. Aveva appuntamento con le sue amiche qui da noi, in piazza. Metteva il vestito buono, quello della domenica, cuoceva il pollo al forno con le patate, perché quello era un grande giorno, il giorno delle prime elezioni per le donne. Quel giorno me lo ricordo. Tutte correvano, ci attraversavano, orgogliose di andare a votare. Caro 5G, tu non c'eri. Quando in piazza si raccoglievano idee per lottare per l'umanità, per i diritti, per un popolo, io sì, io c'ero. Io e le mie sorelle c'eravamo. E non vogliamo sentirci vuote, perse. Vogliamo ancora vivere quel movimento cittadino, quella pulsione sociale che sprona e dona vita. Vogliamo ancora vivere quegli abbracci e quelle corse per andare al lavoro, quelle sinergie, quelle osmosi collettive, quella restanza, quella resilienza. Ti prego, caro 5G, se proprio devi correre ad una velocità incessante, fallo in modo che non smettiamo di guardarci negli occhi. Fallo in modo che la velocità tecnologica non crei e accentui quella frattura che temiamo diventerà una cicatrice. Possa tu essere sì antenna di ricezione di bisogni della comunità, oltre che di campi elettromagnetici. E per fare questo occorre sollecitare e ponderare tutti gli interessi e diritti coinvolti in gioco. Prima di te, oltre a tutti gli altri, ci sono i bisogni di appartenenza da soddisfare, appartenenza ad un gruppo, ad una squadra, ad un popolo, e non ad una folla fatta solo di insieme di singoli individui. E noi siamo l'espressione di quell'appartenenza e di quel popolo. È stata considerata la relazione tra bisogni delle persone e soluzioni tecnologiche? C'è una nuova visione per nuovi modelli di sviluppo che prescindono da te? È stato avviato un tavolo permanente nei comuni con il coinvolgimento delle università, delle ASL, dell'ordine dei medici, degli architetti, con lo scopo di predisporre un piano di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini? È stato riconosciuto il tuo possibile impatto negativo come elettrosensibilità e dunque come disabilità? Ti lasciamo con una citazione del nostro migliore Novecento di Antonio Terranova, che parlava già di un'altra urbanistica alternativa alla sclerotizzata disciplina burocratico-professionale, una urbanistica che è politica urbanistica, gestione democratica, partecipazione dal basso alle scelte di gestione urbana. In città sognate, Antonio Terranova, un appassionante viaggio nella storia della città, in cui l'autore evidenziava il caos generato dall'industrializzazione, concludeva che per disegnare le città bisogna ricercare significati e trovare la via per integrare la cultura bassa dei bisogni e dell'utile con quella alta dei valori e del bello, la scienza con la pratica sociale e con la dimensione mitico-simbolica. Il Novecento ci ha lasciato la preoccupazione di curare la dimensione spaziale della vita sociale, lo spazio come prodotto sociale. Noi siamo quello spazio sociale. Ti abbracciamo con affetto, sicure che l'abbraccio non l'hai mai conosciuto, ma che si farà di tutto per non perderlo. Con amore e appartenenza, le tue piazze d'Italia.
Allora, il messaggio che ci ha mandato è molto chiaro, questo caro 5G, però si può discutere molte cose. Cerchiamo di provarci. Allora, primo passaggio, Liliana, tu sei l'autrice di tutta questa bellissima letterona, a me fa pensare molte cose, e la prima cosa che ho pensato mentre l'ascoltava, mi ricorda molte cose che si dicono in questo momento parlando dell'intelligenza artificiale, ovvero sia fare in modo che la tecnologia non corra più veloce di tutto, si porti dietro modello slavina il tutto e poi alla fine vediamo come va a finire, ok? Allora, dal tuo punto di vista, che fai l'avvocato, anzi, che cosa si poteva fare che non si è fatto e che cosa si può fare adesso, tanto per capirci?
Allora, innanzitutto io, oltre ad occuparmi di diritto in varie forme, e ho un collegamento con la comunità perché sono un aspetto contenuto lavorativo con bisogni collettivi. Sono anche candidata a maggio per le elezioni comunali. Sento uno scollamento tra le persone. Ho trovato molta solitudine, molta distanza tra le persone e coloro che in qualche modo devono gestire i bisogni. E quando ho letto il libro di Marco, ho visto questa connessione, cioè il fatto di curare i bisogni della collettività e i bisogni dei singoli in maniera tecnologica, cioè nel senso ho visto uno spiraglio, una speranza anche nella corsa verso la tecnologia, e quindi ho visto proprio un'unione, una connessione, un punto di equilibrio tra questa velocità del connettersi, questo fluire veloce della tecnologia che ci sta portando a capire che ciò che è oggi non sarà domani, è veramente la velocità della luce, con una tutela dei diritti. Quando abbiamo fatto la presentazione del libro, abbiamo consegnato agli utenti del convegno praticamente un elenco del manifesto su come usare la tecnologia. Quello era stato stilato dall'Associazione Italiana Elettrosensibili, in quanto ci sono delle problematiche legate ai danni che potrebbero arrecare queste tecnologie innovative. Ora, casomai Marco ci spiegherà anche la differenza, a me molto cara e interessante, cioè perché passare dal 4G al 5G? Qual è il salto quantico, il salto di qualità che ci permette di dire sì, passiamo al 5G su tutto? Quello che fa nel libro è proprio fare una selezione dei bisogni, cioè quelli che possiamo realizzare attualmente con quelli potenzialmente che dovremmo realizzare col 5G. Me ne leggo alcuni: comunque non appoggiare il cellulare all'orecchio, utilizzare sempre l'auricolare a filo, telefonate brevi, evitare posture scorrette, non distrarsi telefonando chattando alla guida, non tenere il cellulare a lungo in tasca, niente cellulari e tablet per bambini fino a 12 anni, non musica alta in cuffia, meglio il telefono fisso, non il cordless, evitare l'uso del wifi, preferire le connessioni internet a cavo, scegliere i LED a luce calda, fare sempre telefonate lontane dagli altri, non effettuare mai telefonate in movimento. Questi sono alcuni dei consigli dell'Associazione Italiana Elettrosensibili, che ci porta ad un tema caro a noi avvocati, della tutela dei diritti e quindi anche dell'eventuale risarcimento del danno che potrà essere patrimoniale o non patrimoniale, come danno emergente, lucro cessante, ma non patrimoniale come il danno biologico, il danno esistenziale, il danno da relazione. A me da avvocato mi si aprono mille tasselli pensando agli eventuali danni che potrà arrecare un uso, diciamo, distorto e abnorme della tecnologia e eventualmente del 5G. Siamo ancora, credo, nell'ambito del FOS, perché alcuni comuni non sono proprio, come diceva Marco, neanche dotati di regolamento, quindi siamo in una fase veramente dell'ipotizzabile tutto, ma il cambiamento è talmente repentino e veloce che noi avvocati dobbiamo sempre correre più veloce e più forte delle innovazioni. Quindi mi viene da pensare che la ricaduta dal punto di vista del danno, del risarcimento del danno, del problema dell'eventuale invalidità che si andrà a manifestare in soggetti che hanno una stimolazione ipersensibile, che quindi avranno delle problematiche di sensibilità a queste nuove tecnologie, sarà, a mio avviso, macroscopica. Il problema è che in questo caso sarebbe mapparla. Ma ritornando alla mappatura dei bisogni di Maslow, la cosa che mi ha colpito fortemente è che la proposta data da Marco è una proposta che pone su un piatto il piano regolatore, quindi una città visivamente mappata che viene colorata in base ai bisogni che andiamo a soddisfare. E quindi ad occhio potrebbero addirittura venir meno bisogni essenziali e fondamentali. Quindi noi stiamo pensando alla velocità della luce, no? Quindi ad esempio nel territorio abruzzese abbiamo una problematica legata all'acqua veramente importante. Acqua come bene essenziale, come bene fondamentale di vita, o il problema sanitario, che è un problema che affligge molti territori italiani. Quindi riportare al nucleo essenziale, all'ascolto di quelli che sono i bisogni fondamentali, e poi spingerci ai vertici della piramide e poterci permettere di dire ok, ci manca questa connessione per fare questa cosa. Quindi per me il monito del libro di Marco, ma il monito di questa tematica che è molto complessa ed è difficile a comprendersi, è quella di ritornare all'essenza, al nucleo, che forse ci sta sfuggendo un po' di mano. E Marco fa un'operazione oggettiva, cioè lo fa da un punto di vista tecnico-professionale, con un lavoro secondo me veramente insomma puntiglioso e preciso, cioè quello di mettersi da un punto di vista altro, non internamente al mondo che corre, come se lui si fermasse un attimo dall'esterno, guardasse il mondo da fuori e riuscisse a intravedere anche non solo la problematica ma anche un'eventuale soluzione alla problematica, che è questo metodo. Quindi io lo ringrazio per avermi reso possibile anche scrivere un monologo che ha molto di romantico e molto anche di sentimento, ma che lancia proprio questa speranza e questo monito. Cioè andiamo alla velocità della luce, ma fermiamoci anche a guardarci negli occhi e continuiamo ad abbracciarci.
Grazie mille per le due parole. Ci sono degli aspetti che però, ad esempio, come si dice, con cui ci dobbiamo confrontare. Cioè, ad esempio, la sensibilità che ha un cittadino medio alle cose che tu hai raccontato, hai descritto, no? Ovvero sia, da un lato, delle priorità d'uso e di necessità di, dall'altro lato, il dire, vabbè, ma a me questa cosa non me ne frega niente. Cioè, bene o fa, a me interessa che ad esempio, un tema che si collega a quanto diceva l'autore del libro, Marco, è il discorso soprattutto delle aree dove la connessione... Noi qui in questo momento siamo in Torino, in posizione centrale della città, dove se io apro il mio cellulare o il mio computer trovo N decinaia di reti wifi, di cui alcune anche aperte malamente, oppure una connettività 4, 5, 3G importante, cioè che mi permette di fare tutto quel che voglio. È chiaro che se, come si diceva in precedenza, andiamo in aree territoriali meno ricche di connessione, il problema diventa diverso. Cioè, se vogliamo, nella scala di Maslow l'acqua forse scende un po' di più, perché lì ne hanno tanta, ad esempio in montagna, e l'avere una connessione che permette di lavorare e di anche di trasferirsi, di vivere una vita diversa fuori dal contesto urbano, è un discorso molto complesso. Torniamo a noi. L'aspetto legale, e anche dal punto di vista di cittadino, anche per il mestiere che fa, l'ha raccontato in maniera molto definita, con tutti i rischi, tra l'altro ponendo anche questi piccolo decalogo o qualche cosa di più, dodecalogo d'uso delle cose che noi ovviamente ci dimentichiamo tutti i giorni, ad esempio l'uso di qualsiasi device a filo piuttosto che quelli senza fili. Io sono il primo ad avere questo problema. Adesso dobbiamo vedere, per chiudere anche questa chiacchierata molto interessante, è l'aspetto virgolette sociologico civico. Perché poi sempre i vostri interventi hanno rappresentato il fatto che molte volte queste tematiche di cui parliamo portano a una polarizzazione che poi nel concreto determina una non discussione o una discussione totalmente inutile, in cui il ruolo proprio del personaggio pubblico, del personaggio amministratore pubblico, può anche essere quello di allegro mediatore culturale fra le istanze che ci sono dalle parti. Ha un senso, non ha un senso? Cioè, il mediatore culturale in un ambito così complesso, chi può essere? Il tecnico, come puoi essere tu? Vabbè, tu sei oramai, Marco ha sviluppato le competenze tecniche, ma anche le competenze, come dire, da divulgatore / sociologo di campagna o di montagna più adatto. Però non è banale, perché poi l'amministratore pubblico non ha le competenze del caso per spiegare e comprendere il problema, si trova di fronte di nuovo appunto all'operatore telefonico piuttosto che qualcuno che ha un interesse di fare degli impianti, eccetera eccetera. il tema e poi quello che una volta si diceva il bene comune, poi ogni tanto ce lo dimentichiamo. È proprio il bene che poi ha una doppia declinazione, in quanto come bene, in quanto di cosa positiva, ma anche bene come bene in senso economico, cioè una cosa che abbia una valenza economica da dare a. Noi qua per caso siamo in una struttura che si occupa di sostenibilità economica, ambientale ed economica. Dopo tutto questo pippone, la domanda è: come si fa, tu lo sai, io e te lo sappiamo, hai anche parenti che fanno da amministratori pubblici, ok? Che hanno la fortuna nello specifico di avere un consulente in gamba, tale Marco Dal Pozzo, ingegnere, che può ad aiutare, però non tutti ce l'hanno. Come si può fare a fare questo consulta, dare una mano a questi amministratori, oltre che comprare e leggere avidamente copie a quintali dei tuoi libri, però questo lo faranno in molti, però proprio nella realtà anche del dibattito, perché poi succede che ci si confronta con dei cittadini che a volte ne sanno di più, che molto sono molto schierati. Lo so che è una domanda da $1 milioni.
Per me la risposta paradossalmente è anche semplice e riattingo agli studi che avevamo fatto insieme tanti anni fa e riguardano il ruolo sociale del giornalismo. Quindi non puoi pretendere, cioè, allora il problema di pretendere da un amministratore che agisca per creare un substrato culturale sulla materia che renda le persone poi autonome nelle loro posizioni e le relative amministrazioni nelle loro decisioni, significa pretendere qualcosa che non è detto che venga fatto da tutti, perché la questione è molto spesso di tipo non è messa sul piano politico. Intenderci. Cosa voglio dire? Cioè,
il 5G non è di destra e di sinistra, per dirla.
Il 5G è di destra o di sinistra a seconda di chi governa.
Okay.
Ci sono due esempi interessanti. Uno ce l'abbiamo in Piemonte. In Piemonte c'è stata nella precedente amministrazione regionale, che poi si è rinnovata, un'interrogazione di una consigliera comunale del Partito Democratico che poneva la questione degli impatti del campo elettromagnetico sul corpo umano. A questa domanda di una consigliera comunale del PD e consigliera regionale del PD è stata data una risposta da parte di un, adesso non ricordo se assessore o comunque dalla maggioranza, Lega, che praticamente bypassando totalmente il senso della domanda che veniva fatta ha di fatto ribadito le cause per cui il governo Meloni ha innalzato i livelli del campo elettromagnetico, cioè io devo fare del bene, la sto volgarizzando però così ci capiamo, devo fare del bene all'operatore telefonico, perché se io alzo il livello del campo elettromagnetico gli faccio risparmiare dei costi. E questo è successo in Piemonte. Se andiamo in Toscana, adesso non ricordo, dovrei riconsultare gli appunti, ma non mi ricordo se era a livello di consiglio comunale o di consiglio regionale, è successo la stessa cosa. Però chi interrogava ponendo il problema degli effetti del campo elettromagnetico
era uno della Lega,
il centrodestra. Okay. Chi rispondeva era il centrosinistra. Quindi voglio dire, se dobbiamo fare affidamento su un consigliere comunale che dica qualcosa, diciamo, di neutro, è difficile. Ci sono dei casi virtuosi che mi vedono fortunatamente, cioè queste cose a netto di tutto mi appassionano e mi interessano, perché c'è di mezzo il bene comune e io avrò la possibilità di parlare in incontri organizzati da alcune amministrazioni comunali, quindi ci sono dei casi virtuosi. Però diciamo, per tornare all'inizio, secondo me il ruolo più neutro che si può porre come mediatore culturale della materia, secondo me, se si prende un editore ed un foglio locale o nazionale che faccia magari una rubrica, che lo faccia in qualsiasi modo possibile e che dia la possibilità di parlare, come per esempio stiamo facendo oggi, meglio sarebbe stato se avessimo avuto qui un no 5G e un operatore telefonico, in modo tale da dare elementi con i quali poi il lettore, in questo caso, si fa un'idea. Quindi Come si fa a fare la mediazione? Secondo me il ruolo neutro è quello di un giornale o di un giornalista, e quindi siccome tu sei un direttore...
Problemoni grossi ce li hai subito mollati a noi.
Quotidiano locale, facciamo...
Ecco, l'altra... difatti siamo qua anche per parlarne di queste, per fare in modo... Sono terrorizzato quando uscirà il podcast di questa serata, perché ci saranno subito lì che si insulteranno fra... 5G sì, 5G no, ma va bene uguale.
Questa prima parentesi, ti racconto un episodio interessante della prima volta che ho parlato del libro, del manuale, che era a Pinerolo. E lì erano venuti delle persone che secondo me non vedevano l'ora di bastonare quello che secondo uno che legge soltanto il titolo poteva essere un difensore della tecnologia a prescindere, se non che poi adesso dimmi tu che tenore è stata questa conversazione, se tu hai percepito dalle persone con cui hai parlato se c'è una difesa oppure un attacco. Cioè, secondo me la posizione è neutra e sono riuscito, come dire, a piacere, tra virgolette, sia a quelli che magari erano a favore della tecnologia, ma anche a quelli che erano contro. E questo, per come intendo io almeno questa materia, posso essere estremo in alcuni campi, però qua bisogna avere, moderazione, nel senso di andare in fondo alle cose. Quindi sviscerare tutte le peculiarità dei territori, delle zone in cui gli impianti devono essere eventualmente installati.
Liliana, hai qualche cosa da aggiungere o da chiedere a Marco?
Me lo chiedo pure io.
Infatti era la stessa domanda che volevo fare anche io. Cioè, il gioco vale la candela in generale?
Ma allora qua ritorniamo a quello che ci dicevamo prima sulla questione dei bisogni. Il passaggio dal 4G al 5G è nel momento in cui ci si rende conto che la tecnologia va a soddisfare un bisogno che non può essere soddisfatto in altro modo. Questa è la risposta. Quindi, perché il passaggio da 4G a 5G? Il passaggio è giustificato ogni qualvolta non c'è una soluzione alternativa. Questa è la risposta che uno... Che
secondo Però il me... problema del 5G, come di qualsiasi tecnologia vicariante di rete, è che, come dire, non è che puoi stare fuori da un mondo che invece si muove a quella velocità, non so se mi spiego.
Ma là poi si entra in un campo, come dire, che non è soltanto tecnologia. Quando facemmo l'incontro a Pescara, il dibattito di cui parlava prima Liliana, mi ricordo che dove era stato ospite anche un consigliere comunale del comune di Pescara, e che in un dibattito molto interessante a un certo punto un argomento che venne fuori fu quello: la tecnologia ha un costo. Allora, la tecnologia è vero che ha un costo, però bisogna vedere poi quanto questo costo sia sostenibile. Io nella risposta, che è un tema che in un minuto ridico anche qui, ovviamente estremizzando, ma per capire di cosa si sta parlando, anche le acciaierie a Taranto erano magari un'innovazione tecnologica, ma che poi abbiamo capito bene quale costo implicavano. Quindi ovviamente là il caso è soltanto il costo, diciamo, si parla di costo relativo alla salute, ma qua c'è di mezzo anche, diciamo, se per salute si intende salute psicologica, possiamo parlare pure di questo, perché per esempio la questione delle auto connesse, della smart city spinta, dove praticamente tu puoi leggerti il telefonino, attraversare la strada perché ci sta l'allarme che ti dice che sta arrivando una macchina, tutto figo, però a monte secondo me ci deve stare la decisione politica per dire se quella è la direzione che una città vuole prendere oppure no. Il ruolo del sociale del giornalismo sta nel creare una coscienza comune, sulla consapevolezza comune sul tema, e magari pretendere da quelli che si candidano ad amministrare il proprio territorio di capire qual è la loro posizione, cioè inserire, per intenderci, la gestione di questo tema sui programmi elettorali. Quindi tu mi hai creato la consapevolezza, e io, quando si fa il dibattito elettorale del sindaco A e del sindaco B che si candidano, gli chiedo: ma tu questa roba qua, che intenzioni hai, e io ti misuro votandoti oppure no su quel tema lì. Però finché non se ne parla non sarai mai misurato e quindi sei vittima di una, della polarizzazione da un lato e dall'altro.
Allora, grazie a tutti. Innanzitutto ricordo i due libri di Marco Dal Pozzo, che sono Ministro del 5G e Il Grande Manuale del 5G, come dire, visto io demando il ruolo del giornalista a lui, che così spiega tutto lui e a chi tocca. Grazie Liliana per il tempo e anche per le cose creative che hai montato insieme a un tema così freddo che, come potrebbe sembrare, quello del 5G. Marco, hai ancora qualcosa da aggiungere?
No, volevo dire che diciamo abbiamo parlato principalmente della, diciamo, della, di come le amministrazioni comunali dovrebbero affrontare il tema, però diciamo le due pubblicazioni, volendo fare uno spot pubblicitario, hanno come potenziale target anche chi, pur non essendo amministratore comunale, è interessato alla materia. Quindi in particolar modo la parte del grande manuale, quindi il primo volume, è proprio una panoramica su tutte cioè su gran parte delle applicazioni del 5G. E poi Amministrare il 5G, che invece è il secondo, riprende in un modo molto molto sintetico i temi del manuale, per poi andare poi dritto sulla questione amministrativa, quindi con la proposta proprio di un regolamento, come dire, precompilato ad uso e consumo degli amministratori.
Ok, grazie mille e alla prossima.
Grazie
e buona serata.
Quotidiano Piemontese. Fare Massa Critica, il nuovo podcast, solo su Pod Radio.